Due piccioni con una fava oppure un ricatto? È una delle questioni che ci dobbiamo porre per decidere se dire sì o no alla legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS in votazione il 19 maggio. Nella prossima oretta, in questa puntata di Democrazia Diretta, ci prendiamo il tempo per sentire argomentazioni, chiedere informazioni, fare delle domande, soprattutto grazie ai nostri due ospiti in studio, Fabio Regazzi, consigliere nazionale del PPD. Lui voterà un sì convinto. E Giuseppe Sergi, coordinatore del Movimento per il Socialismo, lui sulla scheda di voto presumiamo metterà un altrettanto convinto no. Benvenuti e grazie per essere in studio.
Buongiorno.
Buongiorno.
Al microfono vi parla Alan Crameri, di fianco a me c'è anche Mattia Serena, nostro corrispondente a Palazzo Federale, conosce quindi a menadito questo dossier. Prima di cominciare col dibattito, vediamo quindi di capire qual è la posta in gioco, qual è il senso politico di questa votazione.
Sì, politicamente si tratta in sostanza di fare passi avanti in due riforme per il Paese, cosa che fino ad ora governo e Parlamento in questa legislatura non sono riusciti a fare perché i cittadini non sono stati d'accordo. Bisognava prima di tutto togliere i privilegi fiscali concessi a livello cantonale alle società con statuto speciale e non più accettati questi privilegi sul piano internazionale. Ma la riforma fiscale delle imprese 3 è stata bocciata e lo è stata bocciata anche in maniera molto chiara. Seconda cosa, bisognava anche mettere mano al sistema delle pensioni, ma il progetto Previdenza 2020 è stato anche quello bocciato dal popolo. Quindi in pratica tra 3 settimane votiamo su un oggetto che parte da 2 fallimenti. Ora, il Consiglio federale e la maggioranza del Parlamento ci provano con un progetto che unisce questi 2 temi e che dai favorevoli del Consiglio federale viene presentato come un grande compromesso. Ecco, con un sì diciamo che la questione della fiscalità verrebbe risolta, dopo bisognerà vedere poi in realtà come i cantoni applicheranno le nuove regole. Per quanto riguarda invece l'AVS sarebbe più che altro un primo passo, diciamo una boccata d'ossigeno per le finanze dell'AVS prima poi di fare quello che tutti ritengono che abbia fatto, cioè una riforma più strutturale.
E a far discutere soprattutto la riforma fiscale, concretamente cosa cambia e che differenza c'è rispetto a quel progetto che dicevi è stato bocciato in votazione popolare?
Sì, diciamo che l'idea è che tutte le imprese in futuro devono essere uguali davanti al fisco, quindi per tutte le imprese devono valere le stesse regole, lo stesso tasso di imposizione dell'utile. Ora, il punto è che abolire semplicemente gli attuali privilegi fiscali significherebbe in pratica far pagare molto di più alle imprese che oggi fanno capo a questi sgravi, questi privilegi fiscali. Il rischio, secondo il governo, è di rendere la Svizzera troppo poco attrattiva fiscalmente, che queste società, che sono 24.000 in Svizzera, magari decidano di andare altrove e con loro migliaia di posti di lavoro. L'idea è quindi del Parlamento e del Consiglio federale di abbassare le imposte, cosa che varrà per tutte le aziende, ma appunto, come detto, questo passo spetterà ai cantoni. In pratica, per essere molto brevi, senza privilegi le multinazionali attive prevalentemente all'estero pagheranno un po' di più rispetto ad ora, le aziende svizzere, quindi tutte le altre, pagheranno meno. In totale si calcola che mancheranno alle casse pubbliche 2 miliardi, che sono esattamente 2 miliardi che saranno dati all'AVS.
Miliardi in votazione, la questione è aperta, la discussione a quest'ora su Rete 1 come sempre è aperta a tutti, vuol dire chiamateci, scriveteci.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave Rete 1.
Iniziamo il dibattito quindi che secondo i sondaggi l'aspetto che più dà fastidio agli scettici è la cosiddetta unità della materia. Fabio Regazzi, sono stati uniti 2 dossier che in fondo non hanno nulla a che fare l'uno con l'altro, fiscalità e AVS. Democraticamente è legittimo?
Beh, democraticamente è legittimo dal mio punto di vista, soprattutto quando si è in una situazione di emergenza come quella che andiamo ad affrontare. È stato ricordato prima nel servizio introduttivo, abbiamo bocciato una riforma fiscale delle imprese in modo abbastanza chiaro, c'è stata anche una bocciatura della riforma 2020 dell'AVS. Quindi dal profilo, diciamo, dell'opportunità politica si è deciso di trovare questo compromesso nel classico modello svizzero di pragmatismo di fronte a questa situazione, includendo in una riforma due oggetti che permettono, qualora fosse accettata questa votazione, la riforma, di fare un passo avanti significativo in due dossier oggettivamente complessi e spinosi, che se venisse invece respinto rimarrebbero sul tavolo con tutta una serie di conseguenze che probabilmente vedremo nel corso di questo dibattito.
Giuseppe Sergi, un grande compromesso trovato dal Parlamento dopo due riforme respinte dai cittadini, in fondo potrebbe essere una soluzione anche la sinistra questa volta, a differenza dell'altra riforma, almeno il Partito Socialista in questa riforma la sostiene. Sostenere la VS è comunque un patto al quale si potrebbe anche starci.
Ma io direi che più che un grande compromesso è un grande imbroglio, perché l'aspetto discutibile è quello di mettere assieme due temi che non hanno nulla a che vedere tra di loro. Se io per esempio proponessi che ci fossero degli sgravi fiscali da dedicare all'ambiente, perché anche lì c'è un'urgenza, per esempio vedrei che il fronte attualmente per il sì avrebbe qualcosa da dire, evidentemente. Quindi già mettere assieme queste due cose è un tema dal nostro punto di vista incostituzionale. Vabbè, non c'è una Corte Costituzionale, ma ci sono anche alcuni studi che mostrano questa incongruenza. Ma io penso che il problema più grave dal punto di vista democratico sia il fatto che si ripropone una riforma i cui contenuti sono già stati bocciati dalla popolazione. Questa è la cosa più grave, cioè nel senso che la riforma 3 delle imprese è stata bocciata e si ripropongono sostanzialmente gli stessi contenuti. La riforma 2021 è stata bocciata dalla VS e non solo si ripropongono alcuni contenuti, ma la prospettiva è quella di riproporli tutti i contenuti, perché la riforma della VS, che è già stata presentata come un progetto, prevede per esempio l'aumento dell'età VS per le donne, che era il tema su cui era stata sconfitta PV 2021. Quindi okay. E questo è l'aspetto grave: non si tiene conto del fatto che la popolazione si è già espressa in maniera negativa su queste due cose, questi
quindi,
due aspetti.
A lei dà un po' fastidio il fatto che siano stati messi assieme, ma più fastidio le dà ancora la sostanza delle cose, dei due componenti di cui parleremo tra poco. Lei ha detto sono uguali, qualche differenza c'è, ma tra un poco le snoccioleremo. Prima di entrare nel dettaglio delle singole due, dei singoli due dossier, fiscalità e AVS, ancora una domanda: in che termini l'uno compensa l'altro? Si dice 2 miliardi all'AVS perché 2 miliardi sono gli sgravi che vengono a cadere, il fisco che bisogna abbassare, la pressione fiscale. È un 2 meno 2 o un 2 più 2, Fabio Regazzi? In che senso si compensano?
Adesso io credo che non valga la pena entrare troppo in un valzer delle cifre, che è sempre comunque di difficile valutazione. Restano alcuni fatti. Dal punto di vista fiscale, le aziende che oggi sono a beneficio, in modo, lo devo ammettere, anche discutibile, di tutta una serie di privilegi e che devono essere tolti, pagheranno comunque più imposte rispetto ad oggi. Questo è un dato di fatto che è importante sottolineare. Grazie a questo aggravio che dovranno assumersi, andrà a favorire invece quella che è il resto dell'economia, composta soprattutto da piccole e medie aziende, che sono la spina dorsale, lo riconoscono tutti, della nostra economia, e che oggi pagavano in modo eccessivo rispetto a quello che è la tassazione di queste società a statuto speciale. Quindi di fatto è difficile dire se effettivamente ci saranno perdite fiscali di 2 miliardi di franchi. Dipende molto dal comportamento delle aziende, che è difficile da prevedere. È chiaro che se noi non approveremo questa riforma, noi andremo incontro, come Svizzera, a delle sanzioni dall'OCSE, quindi queste società a statuto speciale non potranno più operare sul mercato internazionale, perché saranno appunto soggette a sanzioni, ed è probabile che molte di queste aziende dovranno adottare delle scelte, ciò che comporterebbe comunque una riduzione importante degli introiti fiscali, per non parlare poi della possibilità di perdite di posti di lavoro. Quindi siamo un po' con le spalle al muro, questo occorre riconoscerlo, ma è importante che si affronti questo tema con un po' di pragmatismo, al di là che può essere discutibile mettere assieme due oggetti che di fatto non hanno un legame diretto.
Signor Sergi, in fondo l'idea che tutte le aziende saranno uguali davanti al fisco, che non ci siano più 24.000 aziende che in pratica vengono tassate in Svizzera pochissimo perché prendono l'utile che fanno all'estero, che viene tassato in maniera veramente irrisoria. L'idea di togliere questi privilegi fiscali è comunque, immagino anche dal suo punto di vista, una buona cosa.
Beh, certo, se per rendere tutti uguali non si aggiungessero dei nuovi privilegi fiscali a tutte le aziende. Questa è diciamo l'imbroglio di cui io parlo, cioè si tolgono certo dei privilegi fiscali che ci sono imposti, d'altronde questo cambiamento c'è imposto dagli standard internazionali, però per fare questo si concedono privilegi fiscali a tutte le aziende, si abbassa cioè la fiscalità delle aziende e si abbassa anche la fiscalità dei grandi detentori di patrimoni, degli azionisti, cioè quindi
è vero, però scusi se la interrompo, che rispetto alla riforma precedente questa è stata corretta. Alla fine gli sgravi fiscali sono comunque limitati e tutte le aziende dovranno pagare almeno il 30%, dovranno essere tassate almeno sul minimo, sarà il 30% dell'utile, prima era il 20%.
Sì, va bene, questo è vero, ma questo non toglie che vi siano dei privilegi inaccettabili. Per quale ragione un azionista deve vedersi imposto il proprio utile solo nella misura del 70%, per esempio, quando nessun lavoratore, nessun salariato può chiedere un privilegio di questo genere? Cioè, da un lato si tolgono i privilegi per le grandi imprese, dall'altro si introducono nuovi privilegi che permettono a tutte le aziende e ai detentori di grandi capitali e grandi azionisti di godere di nuovi privilegi, e questi privilegi comporteranno delle perdite fiscali di cui evidentemente capisco che ragazzi non voglia discutere, e non vuole discuterne nessuno perché nessuno sa.
Ha girato la testa perché vuole discutere.
No, giustamente, no, ma ha detto prima: non possiamo dire quanto sarà le perdite fiscali, 2 miliardi, perché non sappiamo cosa succederà, ma sappiamo cosa è successo con le precedenti riforme fiscali, riforme delle imprese, che tutte hanno alla fine avuto un risultato estremamente peggiore dal punto di vista degli introiti fiscali di quanto non era stato previsto e garantito da tutti quanti, compreso anche ragazzi.
Allora, intanto cominciamo a dire, se permette Sergi, che le entrate fiscali sono sempre aumentate costantemente anche a fronte di riforme che ci sono state nel passato. Però bisogna raccontare cose non vere, come ha fatto lei un attimo fa. No, intanto a livello della Confederazione ci sarà un aumento della pressione fiscale sulle aziende. Questi eventuali sgravi semmai si decideranno a livello cantonale, perché nel tipico sistema federalista svizzero saranno poi i cantoni che dovranno decidere che tipo di fiscalità vorranno adottare. Qualcuno l'ha già fatto, come il Canton Vaud, Canton Basilea città, il Canton Ticino ha fatto un primo passo in questa direzione. E per quel che riguarda gli azionisti, gli azionisti verranno, in quanto persone fisiche, subiranno un aggravio a livello della tassazione dei dividendi, cioè degli utili che vengono distribuiti dall'azienda a favore degli azionisti. Tant'è vero che rispetto a oggi, a livello della Confederazione, si passerà da un minimo del 60 al 70%. Quindi gli azionisti, se percepiranno dei dividendi dall'azienda, pagheranno di più. E in aggiunta, a livello cantonale, sempre sulla tassazione dei dividendi, oggi non c'è un minimo che viene stabilito, in futuro dovrà essere almeno del 50%, quindi è una riforma equilibrata, e questa è la grande forza di questo pacchetto, che va a colpire un po' tutti e non va solo a portare benefici alle aziende come invece si cerca di sostenere.
Abbiamo capito, secondo il signor Sergi i nuovi strumenti che sono contenuti in questa riforma fiscale sono degli sgravi illegittimi, dei privilegi da abolire, per il signor Ragazzi invece sono appunto degli sgravi fiscali legittimi, anche noi come persone singole possiamo fare delle deduzioni quando compiliamo le imposte. Mattia Serena, per far capire un po' al pubblico di cosa stiamo parlando, senza spiegarli fino in fondo, ma però per farci un'idea, di cosa c'è? Cosa sono gli strumenti di questa riforma fiscale?
Sì, ne abbiamo già accennato in queste prime risposte. In pratica si tolgono gli attuali privilegi fiscali. Oggi, per farla molto semplice, gli utili conseguiti all'estero sono tassati molto meno di quelli conseguiti in Svizzera. E se ne introducono però, come accennava il signor Sergi, anche di nuovi, che però sono accettati sul piano internazionale, come i patent box, sono sgravi per gli utili da brevetti, ci sono deduzioni per le attività di ricerca e sviluppo. Dopo la sconfitta alle urne del 2017, gli sgravi comunque possibili sono complessivamente stati limitati, quindi si dovrà tassare comunque almeno il 30% l'imponibile. C'è, ne accennava prima Fabio Regazzi, comunque un aumento dell'imposizione dei dividendi al 70% per quanto riguarda la Confederazione, almeno al 50% dei cantoni. Tirando le somme, complessivamente si calcolano meno entrate per 2 miliardi, nella riforma precedente erano 2 miliardi e mezzo, quindi è in questo senso che si parla di correzione.
Ora, abbiamo detto, toccherà un po' anche i cantoni applicarla, è questo che rende un po' difficile anche capire l'impatto di un sì o di un no a questa riforma fiscale. Signor Sergi, lei cosa si aspetta? Che i cantoni aboliranno drasticamente le imposte se appena avranno la possibilità di farlo senza opposizione?
I cantoni l'hanno già fatto, perché molti cantoni hanno addirittura abbassato le aliquote fiscali per le imprese e così via, già anticipando addirittura, perché pensavano che la riforma 3 delle imprese sarebbe stata accettata o pensavano che si deve andare in questa direzione, quindi l'hanno già fatto, l'ha già fatto Vola, l'ha già fatto Ginevra, l'ha già fatto il Canton Ticino l'anno scorso, e la gente non era così contenta, perché la riforma fisco-sociale è stata accolta per 200 voti l'anno scorso in Ticino, prevedeva già per esempio questo 70%, quindi noi non abbiamo per esempio in Ticino grande spazio di manovra. I datori di lavoro è chiaro che vorrebbero che la tassazione commerciale venisse ulteriormente diminuita al 50%, quindi si faranno avanti per ulteriori sgravi alle imprese, l'hanno già preannunciato i datori di lavoro ticinesi, e quindi da questo punto di vista è chiara la direzione, non dobbiamo inventare nulla, cioè nel senso che i cantoni hanno già detto chiaramente che utilizzeranno un eventuale accoglimento di questa riforma per diminuire la pressione fiscale soprattutto sulle imprese e sui grandi azionisti, sui grandi detentori di patrimoni. La riforma cosiddetta fisco-sociale che abbiamo approvato un anno fa, ripeto, in stretta misura, andava in Ticino in questa direzione.
Fabio Regazzi, i cantoni non lo sappiamo ancora, ma alla fine in un modo o nell'altro dovranno abbassare e in maniera importante le imposte per le imprese. Si accennava prima, a Ginevra voteranno proprio il 19 di maggio, tra l'altro, ma voi e Basilea si sono già portati avanti, non a caso tra l'altro sono i cantoni che più hanno nelle loro entrate queste aziende con i privilegi fiscali. La domanda è, alla fine, questi soldi che mancheranno, dove si va a prenderli? Sarà il cittadino che avrà meno servizi pubblici, meno asili nido, meno case anziani?
Assolutamente no, non sarà così. Intanto va detto, per completare il quadro, che la Confederazione, visto che contrariamente a quello che è stato affermato prima, incasserà di più con questa riforma, riverserà ai cantoni 1 miliardo di franchi all'anno, secondo una chiave di riparto, in modo che questi cantoni possano effettivamente procedere a questo alleggerimento fiscale alle società ordinarie, tassate in modo ordinario fino ad oggi. Ma questo non è un regalo che viene fatto alle aziende. Questa diminuzione dell'aggravio, se verrà deciso a livello cantonale, questo è ancora tutto da vedere. Se parliamo del Canton Ticino, non sappiamo ancora se ciò accadrà. C'è stata una mini riforma l'anno scorso.
Vuol dire che ne ve ne aspettate un'altra?
È chiaro, ma è già stata preannunciata dal Dipartimento. Questo bisogna essere trasparenti.
In Ticino, per esempio, scusi se la interrompo, sono 93 milioni. Il Ticino secondo uno studio della SUPSI, commissionato del resto
dalla IT, certo, l'abbiamo con...
da queste aziende a statuto speciale il Ticino incassa 93 milioni di franchi all'anno, che è circa il 20% del gettito fiscale delle persone giuridiche. Secondo la chiave di riparto che lei citava prima, cioè la Confederazione dà ai cantoni un miliardo in più dall'imposta federale diretta, il Canton Ticino dovrebbe prendere 33 milioni. Quindi 93 milioni di franchi in meno.
No, diciamo, non in meno, perché in
no,
meno?
Se ipotizziamo che se ne vanno.
Ah, certo, se le aziende se ne vanno, certo, ma noi facciamo questa riforma e chiediamo di approvare questa riforma proprio per evitare che queste aziende a statuto speciale se ne andranno. Questo 93 milioni, se partiamo dall'ipotesi che nessuna di queste aziende lascerà il Canton Ticino, dovrebbe aumentare, perché pagheranno di più, avranno una tassazione maggiore rispetto ad oggi. Grazie anche a questi 33 milioni che arriveranno dalla Confederazione, si potrà procedere a una riforma che gradatamente permetta di rendere il Ticino più competitivo, perché ora a livello di tassazione delle persone giuridiche, ma anche a livello delle tassazioni delle persone fisiche, siamo agli ultimi posti a livello intercantonale. Quindi noi abbiamo anche un problema di competitività che dobbiamo comunque affrontare e che dobbiamo, al quale dobbiamo dare una risposta. E poi non bisogna considerare questa, cioè, chi ha una visione delle aziende che praticamente sono tutte una diciamo solamente per cercare quasi di truffare lo Stato, evidentemente non è un'immagine che io posso accettare, perché le aziende contribuiscono in modo importante al benessere, contribuiscono alla creazione di posti di lavoro, salvo qualche eccezione sono tutte aziende che si comportano in modo corretto. Quindi se viene fatta una concessione grazie a un minor carico fiscale, va a beneficio della collettività.
Signor Sergio,
devo aggiungere che certo le imprese, non tutte le imprese sono come dice ragazzi, nessuno pensa che siano una banda di malviventi, ma in queste imprese è stato speciale, il Ticino ha fatto bruttissime esperienze, cito il caso della Luxury Good International, la Gucci, che è una di queste imprese è stato speciale che voi incensate e che volete difendere. Queste imprese vengono qui solamente per ottimizzazione fiscale, come dicono, i loro manager non vengono qui perché ben pagati e lasciano qui molti soldi di imposte, ma vengono qui per sfuggire alle imposte, come abbiamo visto e denunciato, e quindi tutta questa teoria non sta in piedi.
Abolisce gli statuti di cui gode ad esempio la Luxury Goods.
No, ma certo che li abolisce, però ne concede di nuovi, evidentemente ne concede di nuovi di cui godranno ancora di più queste imprese, questi manager potranno comunque continuare a essere tassati sul dispendio, perché non c'è solo questa questione, ci sono altre cose. E volevo aggiungere per il Ticino, volevo aggiungere che fa capo, cioè è più che far capolino, è una garanzia, è una sicurezza che il cantone vuole andare in direzione di una diminuzione del 5% delle imposte sulle persone fisiche, che vuol dire per la stragrande maggioranza dei salariati 20 o 30 franchi all'anno quando andrà bene, e per gli alti redditi un nuovo sgravio fiscale che sono 70 milioni. Si disperderanno al vento nuovi sgravi fiscali. Questa è la prospettiva verso cui andiamo incontro, e le conseguenze dal punto di vista sociale sono facilmente immaginabili dal punto di vista dei servizi.
Fabio Ragazzi?
Ma stiamo facendo confusione, qui stiamo parlando di tassazione delle imprese e non delle persone fisiche, cominciamo a fare questa distinzione. Sergi parla di dei manager che verrebbero tassati secondo il dispendio, non è così, qui stiamo parlando di tutt'altra cosa. Prendiamo il caso che ha citato prima Pino Sergi. Non si può dire, ma si sa che la Gucci è uno dei maggiori, se non il maggior contribuente, che paga decine e decine di milioni di franchi di imposte. Ne pagherà di più con questa riforma. No. E se noi facciamo in modo che queste aziende lasciano il Canton Ticino, poi Sergi verrà a spiegare ai ticinesi dove andremo a recuperare questi soldi e questi introiti fiscali che consentono, fra le altre cose, di mantenere l'amministrazione pubblica, di avere dei buoni servizi, paga naturalmente anche gli oneri sociali, eccetera. eccetera, eccetera. Quindi, e le prestazioni sociali, naturalmente. Quindi bisogna anche fare un discorso molto chiaro: se noi perdiamo introiti fiscali, avremo delle conseguenze pesanti, proprio quelle che Sergi dice di voler difendere.
Quello che lei rinfaccia, signor Sergi, signor Degazzi, è che lei sull'altare di una correttezza ideale di tassazione si dimentica che poi a contare sono i soldi, e i soldi ci vogliono per far funzionare uno Stato e una società.
Certo, ma le imprese, i cittadini pagano le imposte e quindi la società funziona con la fiscalità generale. Le imprese, questa riforma permette alle imprese di avere nuovi privilegi facendo finta di farne perdere ad altri. Prendiamo il caso della Gucci, perché è interessante, perché la Gucci in ogni caso pagherà meno imposte, ma non per la vostra riforma fiscale, perché a livello internazionale si sono affermati, la Svizzera ha aderito al famoso BEPS, cioè per cui le imprese dovranno pagare le tasse là dove producono valore aggiunto, non come fa la Gucci che fa finta di fatturare in Svizzera dei prodotti che non fa, semplicemente per ottimizzazione fiscale. Quindi due volte fregati, e voi non potrete farci niente perché
argomento contro questa votazione.
No, però hanno attirato queste imprese, le quali hanno goduto di questi privilegi. Adesso in ogni caso questi privilegi verranno tolti, ma verranno dati ad altre imprese, verranno altre Gucci che sfrutteranno per esempio le deduzioni nell'ambito della ricerca, nell'ambito delle patent box.
Ma
è un sistema che tende a favorire chi è più furbo e chi, contrariamente ai salariati, possono avere molte possibilità di sgravi fiscali.
Scusate, ma parlare di sfruttare certo, le riduzioni per patent box o per la ricerca e gli investimenti nella ricerca e lo sviluppo è fuorviante. Qui stiamo parlando di aziende che comunque utilizzano una parte degli utili generati dall'azienda o degli introiti generati dall'azienda per investire nella ricerca, nello sviluppo, nel conseguimento di brevetti. Quindi è un'opportunità assolutamente legittima quello di poter fare queste deduzioni, perché un'azienda che investe in questi ambiti si garantisce continuità per il futuro. Quindi non è uno sfruttare una possibilità in modo così disonesto. Sono delle opportunità importanti nell'ottica dello sviluppo delle aziende, per garantire il futuro, il proprio futuro, per garantire i posti di lavoro e la propria continuità aziendale.
Anche perché è difficile, signor ragazzi, capire quando sarà realmente l'impatto della modifica dell'aliquota sull'utile per le aziende. Secondo un dato dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, adesso non lo trovo, ma circa il 57-60% delle aziende in Svizzera non paga l'imposta sull'utile.
Beh, certo che se un'azienda non fa utile è difficile che paghi un'imposta sull'utile, ma noi dobbiamo comunque anche tenere presente che c'è una parte importante di piccole e medie aziende che hanno bisogno di essere competitive, perché operano in contesto internazionale, sono votate all'export, per cui se possono evitare di pagare un po' meno imposte rispetto a quello che è la situazione di oggi, possono investire maggiormente nella ricerca e nello sviluppo, ancora una volta, e possono garantire una maggiore competitività che le permette di restare, di mantenere i posti di lavoro qui in Ticino ed evitare di dover valutare anche scenari alternativi.
No, volevo solo dire che questo scenario virtuoso non ci crede più nessuno, ragazzi. Meno imposte, più investimenti, più posti di lavoro, migliori salari. Non ci crede più nessuno, e il Ticino è la dimostrazione vivente. Abbiamo attirato migliaia di imprese in questo cantone, sono cresciute in maniera esponenziale le imprese, creando solo occupazione precaria, occupazione a tempo parziale, creando bassi salari. Queste imprese qui sono che voi difendete sono tipici esempi di imprese che creano posti di lavoro a bassi salari. Non c'è stato questo circolo virtuoso, è un circolo vizioso. Più meno imposte non vuol dire più investimenti, basta guardare il grafico degli investimenti produttivi in Svizzera, non fa così come dice lei, fa così, vada a vederlo.
Certo. Così e così era un cesto verso l'alto e uno verso il basso.
Uno verso il basso.
Per
sì,
chi ci ascolta, scusa. Semplicemente. Una legge molto densa, l'abbiamo capito, quella in votazione. 30 minuti di dibattito molto intensi. Continuiamo dopo un brano adesso, anche per parlare di AVS, un capitolo forse un po' meno complesso ma comunque altrettanto importante da affrontare, per capire poi se votare sì o no.
At the center of the fury, all the angels, all the devils, all around us, can't you see? There is a deeper witness rising in the land. There is a deeper witness, nothing will withstand. I say the is the seventh wave. I say the is the seventh wave. I say the every breath you take with me, every breath you take, every move you make, every cake you bake.
Sì o no al pacchetto fiscale e AVS in votazione il 19 maggio? Ne stiamo discutendo in questa puntata di Democrazia Diretta con i nostri ospiti Fabio Regazzi, consigliere nazionale del PPD, favorevole, e Giuseppe Sergi del Movimento per il Socialismo, contrario. Il dibattito, come sempre, è aperto a tutti.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Abbiamo discusso molto nella scorsa mezz'oretta di fiscalità delle imprese. C'è però un'altra componente di questa votazione, che è quella dell'AVS. Mattia Serena, nostro corrispondente a Palazzo Federale, vogliamo ricordare gli elementi concreti di questo aspetto in votazione?
Sì, questa è la compensazione sociale che mancava nella riforma 3 della fiscalità delle imprese bocciata 2 anni fa. Alla fine il Parlamento, in realtà il Consiglio federale avrebbe voluto una compensazione sociale diversa all'inizio, aveva proposto di aumentare gli assegni per i figli. Poi il Consiglio degli Stati ha invece fatto un'altra proposta, ritenendola migliore, cioè dare 2 miliardi in più all'AVS, 2 miliardi di finanziamento in più all'AVS, che è il pilastro più sociale che c'è, l'assicurazione più sociale che c'è in Svizzera. Praticamente il 90% delle persone che ricevono l'AVS hanno pagato meno di quanto poi ricevono, e quindi si ritiene che questa solidarietà venga rafforzata con questi 2 miliardi in più, tanto più che 2 miliardi in più in un momento in cui l'AVS ha bisogno di soldi. Da dove vengono questi 2 miliardi? 800 milioni li mette la Confederazione e il 1,2 miliardi rimanente viene pagato aumentando il contributo sui prelievi salariali dello 0,3% suddiviso in parti uguali tra datore di lavoro e dipendente, quindi 0,15%. Giuseppe Sergi, sono 40 anni che non si aumentano i prelievi sui salari per l'AVS, si rafforza quello che è il pilastro più sociale che abbiamo in Svizzera. Non è un'occasione per dire sì?
Ma, credo che qualsiasi salariato sarebbe d'accordo di aumentare i contributi se questo corrispondesse a un aumento delle prestazioni. Ora, dobbiamo dire che questa riforma non darà nemmeno un centesimo in più a nessun pensionato.
C'è stata la riforma precedente, aumentava le rendite.
Momento, non dà nessun centesimo in più a nessun pensionato. E quello che è sottinteso un po' anche nella sua domanda, ma in tutta la campagna, è che ci sia una sorta di compensazione, no? Che qualcuno dia questa compensazione sociale, che le imprese certo riceveranno un privilegio, ma sotto sotto si pensa che alla fine pagheranno qualcosa, no? Mentre in realtà questi 2 miliardi li pagheranno i salariati, li pagheranno come lavoratori, perché pagheranno col il frutto del loro lavoro questi aumenti dei contributi, quindi sono loro a pagarli, li pagheranno come consumatori attraverso l'aumento dell'IVA, che sappiamo essere un'imposta che pesa socialmente sui salari, sulle famiglie dei salariati, e li pagheranno come contribuenti, perché li paga la Confederazione.
Ma questa stampella di 2 miliardi per l'AVS la lascia del tutto indifferente? Non la ritiene importante?
Non mi lascia indifferente, evidentemente, prima di tutto penso che la situazione non sia così grave. La seconda, penso che bisogna girare l'argomento, no? Lei lo sa, per esempio, solo nel canton Svitto, il fatto che gli azionisti dipendenti di un'azienda possano, riforma 2 delle imprese confermata dalla RFFA, versarsi il proprio salario solo in parte sotto forma di salario e in parte di dividendi su cui non pagano le imposte, solo nel canton Svitto ha generato negli ultimi anni una perdita fiscale di 4 miliardi. Quindi capisce che questo fenomeno è un fenomeno tra l'altro diffuso, riforma 2 delle imprese confermato nella riforma 3, che genera perdite per l'AVS estremamente importanti. Io direi che bisogna cambiare il ragionamento, dire che proprio le riforme come quella della RFFA, come quella fiscale
RFFA
di cui abbiamo discusso, mettono in discussione il finanziamento dell'AVS con questa misura, ma con altre misure su cui possiamo parlare.
Ma tanto l'esempio del canton Svitto è interessante per confermare la bontà di questa riforma. Effettivamente è così, ma grazie a quello che discutevamo prima, questi dividendi, se verranno versati ancora in futuro, dovranno anche a livello cantonale essere imposti almeno al 50%. Quindi si fa un passo comunque nella buona direzione. Sergi cerca di sostenere che in definitiva questa riforma è finanziata solo dai salariati.
Certo.
E dai consumatori. Beh, allora i salariati contribuiscono una misura del 0,15% e l'altro 0,15% viene versato dai datori di lavoro. Quindi cominciamo a dire che c'è una ripartizione equa e questo comporterà un finanziamento di circa 1,2 miliardi all'anno suddiviso 600 milioni a carico dei salariati e 600 milioni a carico delle aziende. Il contributo della Confederazione, sì, il contributo della Confederazione viene finanziato da chi paga le imposte, fra cui ci sono i salariati, ci sono le aziende, ci sono tutti, e sappiamo che comunque sono soprattutto gli alti redditi che contribuiscono ad aumentare le entrate fiscali della Confederazione in maniera molto importante. L'IVA, questo per cento demografico, come viene chiamato, viene già prelevato dal 1999, quindi certo. Si continua semplicemente a prelevarlo.
Non si continua perché per tutti questi anni lo 0,17% di questo IVA l'ha incassato la Confederazione,
sì.
ed è
certo.
Una bazzecola di 6 miliardi che non è stata versata alle casse AVS. Sono proprio questo tipo
però
di riforme.
Non
che
aggiungete troppa
però
complessità a un tema già
sì,
complesso.
Però, sì. Comunque, in buona sostanza, volevo solo confutare la tesi secondo cui verrebbe certo. finanziata solo dai salariati, viene finanziata da tutti, ed è per quello ritorno al concetto di riforma equilibrata. Per cui siamo di fronte veramente a un'opportunità da cogliere, perché qui non si tratta di discutere se vogliamo aumentare o meno le rendite AVS. Qui siamo di fronte all'opzione che se non interveniamo, e non interveniamo in modo drastico, l'AVS arrischia la bancarotta, perché il finanziamento dell'AVS non è più assicurato, abbiamo ancora delle riserve, l'AVS è già da parecchi anni che ha un deficit negativo, sappiamo benissimo qual è l'evoluzione demografica. Chi dalla mia età, non so quella di Sergi, ma arriveremo fra qualche anno all'età pensionabile con l'effetto del famoso baby boom, e questo comporterà un salasso autentico per le casse AVS. Quindi in un modo o nell'altro bisognerà intervenire, e questo siamo tutti d'accordo, i 2 miliardi sono un contributo che permette di avere un po' di fiato, un po' più di tempo, ma comunque bisognerà mettere mano alla riforma AVS, per cui questa è matematica, non è fantasia, non è demagogia, è semplicemente una proiezione che vedrà entro il 2030, se non si interviene, tutte le riserve si esauriranno e non avremo più fondi per pagare l'AVS. Queste sono purtroppo le prospettive, piaccia o non piaccia.
Dal 2014 sì, che l'AVS paga più pensioni dei soldi.
Cosa propone Sergi per risolvere questo problema?
L'alternativa l'ha già presentata il consigliere federale Berset, è in pratica aumentare l'IVA di un punto e mezzo, che non è proprio la tassa più sociale che abbiamo in vista, quindi non conviene dire mettiamo più soldi e poi si vedrà. Perché...
Ma non è vero, perché il progetto di Berset di aumentare dell'1,5%,
che però ha detto che se passa poi si riduce lo 0,7%.
Figuriamoci. Di aumentare l'età AVS per le donne, siamo di nuovo a una cosa sulla quale la gente ha votato. Di diminuire in generale le prestazioni AVS. Questa è la linea che il progetto AVS 21 ha già proposto. Se voi andate a leggerlo, vedrete.
Sì, ma qui non si vota solo aumentare l'età pensionabile.
Si imbroglia la gente, perché si dice guardate che dopo siamo a posto e faremo una riforma equilibrata. In realtà la riforma dell'AVS è già stata presentata nelle sue linee generali: aumento dell'età AVS per le donne, aumento dell'IVA e quindi sarà una nuova. Ma io volevo dire ancora qualcosa, perché è chiaro che avete organizzato il dibattito dividendo, però le cose devono essere collegate. Per esempio la questione del 70%, no?
Questione del 70% intende
la questione della tassazione solo del 70% degli utili,
del
30%, no?
Del 70% di
sconto, va bene. Allora, leggo cosa diceva il Consiglio federale progetto di riforma 2 delle imprese. Diceva: l'imposizione parziale è stata fissata all'80%, perché era questa la proposta iniziale, per tener conto in particolare anche del finanziamento dell'AVS. Modelli matematici hanno infatti evidenziato che uno sgravio generale dei dividendi in Svizzera nella misura del 30% metterebbe in pericolo il finanziamento dell'AVS. Messaggio del Consiglio federale sulla riforma 2 delle imprese.
Come sono passati anche tanti anni.
Vabbè, il modello matematico, se le cose sono come dite voi, come dice, è ancora peggio. Io faccio per dire che stiamo discutendo di una riforma fiscale che rimette in discussione il finanziamento dell'AVS, e aggiungerei di più, cioè nel senso che non solo pagano i salari, la situazione dell'AVS non è dovuta solo a questioni demografiche. Faccio notare che nel 2018 la situazione dell'AVS è rimasta stabile, anzi hanno fatto 1 milione di nella ripartizione. Poi è chiaro che il rendimento dei mercati finanziari è permesso, ma la situazione dell'AVS è tutt'altro che catastrofica. E faccio notare che la situazione dell'AVS non è dovuta alla presupposto aumento della popolazione anziana, perché aumenta anche la popolazione attiva. Il problema è che l'aumento della popolazione attiva è legato a situazioni salariali di lavoro che non sono più quelle che erano una volta. È la politica salariale che fate voi industriali con lavoro precario, lavoro interinale, con salario. È chiaro che quando voi proponete 3.000 franchi come salario minimo, è chiaro che le conseguenze sulla VS ci saranno.
Ma cosa c'entra?
È questo, ma, beh, è chiaro, è questo c'entra? Che tocca le entrate.
Il salario mediano a livello svizzero svizzero è sempre aumentato anche a livello cantonale, quindi non bisogna raccontare frottole. Adesso scusa Sergi, ma stiamo veramente andando fuori tempo.
Allora tu ammetti, vuol dire niente.
Vuoi ammettere o no che c'è in prospettiva un problema di finanziamento della VS se non si interviene? È un problema grave, cioè la VS nel giro di 10-15 anni rischia di essere veramente molto sotto pressione dal profilo della capacità di erogare, continuare ad erogare le prestazioni. Questo è il dato di fatto che bisogna al perlomeno avere l'onestà intellettuale di ammettere.
Ma voi dovete avere l'onestà intellettuale di ammettere che se andate avanti a pagare dei salari come quelli che voi volete pagare.
Ma cosa c'è da
ma certo che c'entra, la VS è pagata sui salari dei lavoratori, e se io ho dei salari più bassi è chiaro che, ecco, i contributi della VS saranno minori.
Voi contestate i salari
minori.
Dei manager dicendo devono essere ridotti, e questi contribuiscono in maniera superiore al finanziamento della VS, perché proprio perché è proporzionale.
Manager che si fanno pagare appunto in dividendi per non pagare.
Ma riprendiamo un pochettino.
Questa è la questione.
Adesso veramente stiamo sollevando la solita cortina fumogena per non affrontare.
Rientriamo un po' nel tema in votazione. Abbiamo capito che evidentemente il tutto va inserito in un contesto molto ampio, come ogni votazione sulla quale siamo chiamati ad esprimerci, ma per tornare un po' sui parametri che sono previsti dalla legge federale in votazione, la riforma fiscale, il finanziamento, in pratica cambiare un po' le regole per ottenere degli sgravi fiscali da parte delle aziende e 2 miliardi in più all'AVS. Questo sul quale siamo qua a votare. Salari minimi intanto non c'entrano, tantomeno l'innalzamento dell'età.
Ma scusi, come non c'entrano i salari sull'AVS? Ma scusi, no, sta dicendo che una delle riforme
era per fare una domanda,
il contributo sui salari. Se i salari sono più bassi, lo sa anche un bambino di prima elementare che i contributi all'AVS saranno minori in percentuale. Ecco. Scusi.
E ha ragione, l'osservazione era ragione. Per permettermi di fare una domanda più pertinente, ecco, all'oggetto in votazione, che così chi ci ascolta può farsi un'idea e capire: voglio votare sì, voglio votare no. La questione è, una delle questioni, è equilibrata. Facciamo una cosa, perché ci stiamo avvicinando alla fine del dibattito, signor Ragazzi, perché come spiega a qualcuno questi nuovi privilegi concessi alle aziende, che uno quando compila la propria imposte non può dedurre soldi che ha usato per fare degli investimenti nella ricerca? Perché le aziende devono poter accedere a questi strumenti fiscali? Perché è legittimo?
Allora, intanto è sbagliato affermare che per le aziende ci saranno solo dei privilegi, saranno comunque degli aggravi che colpiranno anche gli azionisti, è stato ricordato prima, proprio Sergio aveva fatto un esempio chiaro per dimostrare che questa riforma permette comunque di rispondere ad alcune situazioni che erano oggettivamente difficilmente giustificabili, e lo dice un imprenditore. Allora, qui siamo, la valutazione su questo tema, su quello che andremo su cui andremo a votare il 19 maggio, va fatta tenendo conto un po' di tutte le variabili in gioco. Ho detto che è equilibrata perché concede, se naturalmente verrà deciso poi a livello cantonale, perché la vera partita di questa riforma si giocherà quando si interverrà nei cantoni, e non si gioca solamente il prossimo 19 maggio, e lì è ancora tutto da vedere cosa succederà. Può darsi che alcuni cantoni non faranno niente, può darsi che invece, come è auspicabile, vadano a correggere determinate situazioni a livello di imposizione fiscale, proprio per mantenere la competitività della Svizzera da un lato e del rispettivo cantone dall'altro. Poi va a toccare anche gli azionisti, va a toccare i salariati, va a toccare le aziende, e come misura compensatoria andrà comunque a versare nelle casse della VS, che ne ha urgentemente bisogno, un importo di 2 miliardi che ci consentirà di avere un po' più di tempo per affrontare la vera riforma che non è ancora stata definita. Ci sono alcune indicazioni. Poi non è vero che la persona fisica non può fare deduzioni nella propria dichiarazione fiscale, ci mancherebbe. sarebbe, ci sono deduzioni per i figli che io ho sempre sostenuto per il mantenimento dei figli, ci sono tutta una serie di altre deduzioni, fate passare la dichiarazione fiscale e vedete quante deduzioni possono fare le persone fisiche. Quindi qui si chiede semplicemente di applicare un concetto analogo, e se io investo nella ricerca e nello sviluppo, che è una polizza vita per un'azienda, io devo poter avere un beneficio. Mi sembra una logica che è riconosciuta anche dall'OCSE.
Non funziona così, perché il confronto anche con le persone normali non è che io faccio tutte le deduzioni, alla fine ho il reddito imponibile e invece di pagare al 100% pago al 30%, perché funziona così con, ma certo, perché una volta fatti tutte le deduzioni sull'utile si paga fino al 30%, si può pagare, questo è il problema, e non è come una persona normale, perché io pago su tutto il reddito, faccio certo le deduzioni come dice, ma alla fine non è che chiedo ho diritto a uno sconto speciale rispetto ad altri cittadini, mentre invece qui per le imprese funziona così, che una volta arrivato è sull'utile e quindi tutte le spese di investimento che tu dici così, io sono già state dedotte.
Sì, però di base
questo è un imbroglio gigantesco,
questi strumenti ad esempio
sulla
ricerca e sullo sviluppo, è vero che comunque creano posti di lavoro, di ricerca e sviluppo, e quindi sono salari,
ma sono deducibili questi,
hanno un indotto, diciamo,
sono deducibili, ma alla fine per quale ragione l'impresa una volta che l'ha dedotta deve pagare ancora meno imposte, non paga le imposte come è previsto? Questo è secondo me inaccettabile, è un privilegio inaccettabile.
Quindi come ultima domanda, signor Sergi, lei non le dà fastidio il pensiero che magari qualche azienda se ne andrà e lei dirà vabbè, ormai noi abbiamo voluto così, se le aziende se ne vanno dalla Svizzera non sarà un problema così grave?
Guardi, il problema è che queste 120.000 aziende, 150.000 posti di lavoro, sono 24.000 aziende. Se lei divide, sono
50% delle entrate fiscali.
6 datori di lavoro, 6 lavoratori per ogni azienda. Penso che ce ne sia qualcuna che ne ha più di 6. Quindi mi chiedo, queste grandi aziende, queste migliaia e migliaia di aziende, quale contributo diano all'occupazione? E poi questa non c'è nessuna garanzia, come ho detto prima. Il circolo virtuoso di ragazzi esiste solo sui libri di economia neoliberali e nella sua testa.
No, esiste come, e la Svizzera ne è una dimostrazione. È chiaro che si può discutere se tutte queste misure siano opportune, siano giuste e giustificate. Sta di fatto che senza questa riforma, dicendo no il prossimo 19 maggio, l'MPS e chi sostiene, chi è contrario a questa riforma, non dice cosa succederà. E cosa succederà? Abbiamo cercato di spiegarlo. Ci sarà una fuga di aziende, ci saranno meno posti di lavoro, non daremo una risposta immediata al problema della VS. Quindi io credo che sia veramente un'opportunità che non dobbiamo lasciarci scappare, perché altrimenti le conseguenze sarebbero pesanti, a pagare saranno tutti, compresi i salariati che Sergi dice di voler difendere.
Ecco, siamo in conclusione, io mi limito soltanto a dirvi che non abbiamo avuto telefonate, perché probabilmente o non siamo stati chiari o il tema è abbastanza complesso. Riassumo brevemente alcuni messaggi che abbiamo ricevuto. Beh, la sostanza di alcuni ascoltatori era una certa perplessità sul tema, su che è difficile effettivamente da capire, e anche sull'aver messo assieme due temi contemporaneamente che effettivamente non sono difficili da capire, facilissimi da capire. Noi speriamo, Alan Krameri, di aver fatto in questa oretta un po' di chiarezza,
soprattutto grazie all'acceso dibattito tra Fabio Regazzi del PPD e Giuseppe Sergi del Movimento per il Socialismo, perché la chiarezza non si ottiene sempre soltanto con le cifre ma anche con le emozioni, l'abbiamo capito oggi. Il dibattito, per chi avesse sentito solo gli ultimi minuti e volesse riascoltarlo, può farlo come sempre sul sito rsi.ch/millevoci, oppure anche con l'applicazione Play RSI nella rubrica Oltre la TV trovate anche il video della puntata. Da Mattia Serena e Alan Krameri al microfono, grazie ai nostri ospiti, grazie a voi per l'attenzione.